Penna ed Oca, interviste agli autori fatte dai bambini e dai ragazzi della regione Friuli Venezia Giulia. È un progetto Leggiamo 018.
Io mi chiamo Veidu e vorrei chiederle com'è stato scrivere il libro a due mani.
Molto interessante. Voi fate i lavori di gruppo a scuola?
Sì.
Ti capita, vero?
Sì.
Non temere, non ti domando che lavori di gruppo fate. È un po' la stessa cosa. Si discute su come impostare il lavoro, si decide chi farà qualcosa e chi l'altra. Per esempio, nel caso nostro abbiamo discusso molto su come raccontare questa storia e poi abbiamo deciso che Lavinia avrebbe avuto la sua voce. Lei avrebbe parlato direttamente al lettore. Difatti, hai notato, no? Ci sono le parti in cui Lavinia parla a se stessa e sta parlando al lettore, mentre il resto lo avremmo raccontato in terza persona. Come è stato? Ma è molto interessante. Devo dire, con Luigi Ballerini niente affatto faticoso. Io sono abituata a scrivere con altri autori, ma soprattutto programmi televisivi. Non so se tu conosci L'Albero Azzurro, Melevisione. Adesso stiamo scrivendo un programma per bambini molto piccoli che si chiama Calzino. E quindi io sono abituata ad avere un costante confronto con gli altri autori, perché il nostro comune interesse non è dimostrare io sono più bravo di te, è avere un risultato che sia il meglio che possiamo fare e possiamo dare. Quindi questo è un lavoro utilissimo per non diventare presuntuosi, perché nel confronto con l'altro autore si impara molto, quindi si riceve molto, ma si dà anche molto. E a volte si scrive secondo uno stile, una modalità che magari da soli non avremmo mai scelto. E però se si arriva a scegliere quello è perché ci siamo capiti, perché esiste una sintonia. Non sgomitiamo per prendere il voto più alto con gli altri autori, ci diamo molto da fare per scrivere meglio che possiamo. E a quel punto scrivere meglio che possiamo significa raccontare meglio che possiamo, e l'altro interviene anche sul testo, corregge, integra. Io ho fatto lo stesso con Luigi, quindi devo dirti che un lavoro di questo genere sarebbe molto interessante da replicare periodicamente, perché si migliora. Io perlomeno credo di essere migliorata da questa tipologia, grazie a questa tipologia di lavoro.
Sono Ilaria.
Ciao.
Volevo chiedere dove ha preso l'idea di scrivere in modo così particolare i capitoli su Lavinia.
Lavinia è una che finalmente dice a se stessa la verità. Allora, è in teatro si chiamerebbe un monologo, per voce sola. Solo io, non ho bisogno di interlocutori, non ho bisogno di qualcuno che mi faccia domande. Io sto scoprendo che sono in grado di dire a me stessa tutto quello che è accaduto e perché è accaduto. Ma per fare questo devo essere sincera con me stessa. E quindi abbiamo cercato, e quelle parti lì, devo dire, per la prima stesura le ho scritte io, una forma come se immaginassi che Lavinia era su un palcoscenico con la luce che si chiama occhio di bue che la illumina, seduta su una sedia, platea al buio, e lei parla. E racconta di sé come se non raccontasse, racconta le sue emozioni, racconta i suoi pensieri. Se ti dovessi definire la tecnica, direi che è una tecnica di sceneggiatura, di scrittura teatrale, sicuramente. Ma Lavinia in questo caso aveva bisogno di parlare a se stessa, perché Lavinia è in grado di farlo e sa bene che, come uso una terminologia, una frase fatta, che ha offerto la gola al suo carnefice perché non ha avuto fiducia in se stessa, perché ha cercato di essere accettabile grazie agli occhi degli altri. E quando si arriva a capire questo, c'è un salto incredibile di consapevolezza, di forza, di sapere che continuerò a fare errori. Di sicuro, tutta la vita si fanno errori, ma continuerò a superare le difficoltà perché ho scoperto che ho la forza di farlo. Allora, questa forma così particolare, come la chiami tu, Ilaria, è un modo che sta a metà fra il monologo teatrale e la poesia per certi versi, perché Lavinia è prova, tu sei, vai a teatro, sei stata a teatro mai?
Alimentare, cioè, è stata sì, ho visto delle
Hai
diciamo.
visto degli spettacoli, però ci sono delle forme teatrali in cui c'è un attore, un'attrice in scena che parla, che uno dice, vabbè, ma non ci vado perché 1 ora e mezzo di una che parla su una sedia, seduta su una sedia, dai, sarà noiosissima. In realtà sono modalità per dire tu stai parlando a noi, ma stai parlando anche a te stessa. È un monologo interiore, guarda che definizione che ti do. Monologo interiore, poi non vorrei annoiare Ilaria, che è un po' quello che si fa quando si scrive un diario, no? Io prendo il mio diario, scrivo i miei pensieri. Mi serve la penna, la carta o il computer. Non so se adesso scrivete i diari attraverso i cellulari, ma spero di no, che abbiate ancora carta e penna. È esattamente quello, perché Lavinia per la prima volta riesce a parlare con se stessa. Fino a quel momento non è riuscita a farlo, ha guardato sempre gli altri, ha guardato sempre se stessa attraverso uno specchio. Ora finalmente guarda se stessa e si dice delle cose che saranno poi la chiave di volta e la forza che le consentiranno di affrontare poi le fasi successive.
Buongiorno, sono Francesca e volevo chiederle se la lunghezza dei capitoli di un libro in generale, ma in particolare in questo, ha un significato.
La lunghezza dei capitoli?
Tempo.
No, dipende molto. Guarda, in questo caso, in questo libro nello specifico, non ci sono stati neanche vincoli dell'editore, eccetera. No, dipende da quello che hai da raccontare. A volte ci sono capitoli più brevi, altre volte un pochino più lunghi. Dipende da come senti mentre scrivi. È chiaro che si cerca di non scrivere capitoli lunghissimi, perché i capitoli lunghissimi stancano, no? Guarda, ieri raccontavo a una mia amica che io credo di avere imparato a interrompere al momento giusto i capitoli. Grazie alla lettura dei romanzi a puntate sul Corriere dei Piccoli quando ero bambina, perché non c'erano mai storie complete, si interrompevano, per esempio, le storie di Mino Milani, che è un grande autore per ragazzi, scomparso, se non sbaglio, un paio d'anni fa. Lui interrompeva esattamente nel punto dove tu avevi voglia di sapere qualcosa di più. E c'era scritto: continua. E bisognava aspettare una settimana per sapere come continuava. Ma in quella settimana l'immaginario del lettore migliorava. Cercavo io per dire, pensavo, chissà come adesso proseguirà la storia, forse succederà questo, forse succederà quest'altro. Oggi con le serie televisive che ti vanno a rullo, questo non accade purtroppo. Invece leggendo e interrompendo, come si dice sul più bello, la suspense, dire adesso mi viene voglia di proseguire, di andare avanti, di approfondire, eccetera, eccetera, beh, quello mi ha insegnato a interrompere al momento giusto, più o meno. Grazie. Però non c'è una misura precisa.
Salve, sono Emma e volevo chiederle se è stato difficile scrivere un libro dalla prospettiva di una ragazzina.
Guarda, scrivere un libro dalla prospettiva di una ragazzina, di un ragazzo, di un personaggio non è mai facile, mai. Però è molto interessante, perché significa scrivere per raccontare porta a questo, significa dimenticarsi di se stessi e ragionare, provare a ragionare come quel personaggio. Ma per fare questo bisogna pensarlo il personaggio, no? Dargli un nome, la prima cosa, gli do un nome, quindi gli do un'identità, gli do un'età e l'identità cresce, gli do un carattere, gli do un aspetto, immagino dove vive, come si veste, magari poi nel libro non lo racconto, no? Come succede per Lavinia, non è che ci sono tante descrizioni, ma prima è importantissimo avere l'identità, proprio la fotografia, l'album di famiglia del personaggio. A quel punto lì il personaggio si tira un po' dietro la storia, i rapporti, le relazioni, e chi scrive deve dimenticare se stesso e ragionare come il personaggio. È un po', ma solo un po', il lavoro che fa un attore, per esempio, no? Se tu leggi le interviste agli attori, spesso ti dicono, c'è una consuetudine, non ho capito se è una cosa vera fino in fondo, ma forse lo è, ti dicono: io ho cominciato a recitare perché ero timido. Allora, entrare nella identità di un personaggio, cioè di qualcuno che non sono io, mi ha rinforzato. Io in quel momento penso, parlo e mi muovo come il personaggio, non sono io. E gli attori bravi fanno questo, e anche un autore fa questo. Quindi non è facile, ma è l'essenza stessa del raccontare.
Sono Davide. Volevo sapere quali sono i rapporti tra una casa editrice e uno scrittore e quali sono le indicazioni che la casa editrice vi dà.
Allora, guarda, io ti posso dire la mia esperienza. La mia esperienza è che un editore ha un progetto in testa, non di libri da pubblicare, ma una linea, si chiama linea editoriale, no? Per cui c'è l'editore che decide di pubblicare, come nel caso del piccolo editore Pelle d'Oca, libri gialli sul mistero, libri horror. Allora cerca autori che abbiano voglia di raccontare storie con quelle caratteristiche. Nel caso dell'editore Lapis, per esempio, l'editore Lapis ha cominciato con libri per i piccolissimi e poi ha cominciato ad allargare le sue proposte a romanzi un pochino più impegnativi. Allora che succede? A me succede questo, ma perché ormai sono, diciamo, conosciuta da molti editori, per cui senza che io proponga un bel niente mi chiedono: ma non hai una proposta, una storia, qualcosa per noi? Quindi non mi chiedono una storia di un certo tipo. Dici tu cosa hai in mente di scrivere. Questo è un elemento di grande libertà, ma ha il rischio di essere anche un elemento di grande pigrizia, perché se tu non ti metti a pensare alle storie che vorresti raccontare, non le scrivi, le storie restano idee e non diventano libri. Altre volte l'editore invece dice: io, ed è stato questo il caso di Cosa saremo poi, mi ha chiamata e mi ha detto: io sto riflettendo tantissimo sul tema del bullismo, vorrei davvero avere un libro nel mio catalogo che affrontasse questo tema. Io ho fatto la finta tonta, perché lei lo diceva a me, e io ho detto: ci vorrebbe un bravo autore italiano. Ma sai perché l'ho detto? Perché temevo l'argomento. Ho pensato subito: argomento di grande importanza, ma se si sbaglia la linea del racconto non esco viva da questa storia. Quindi ho fatto finta di non capire che lo stava chiedendo a me, e ho detto: ma si potrebbe chiedere a questo, quest'altro, quest'altro. E lei quindi mi ha lasciato stare per un mesetto, poi è tornata all'attacco e mi ha detto: allora adesso sarò più chiara, non vorresti pensare una storia sul tema del bullismo? E io allora le ho detto la verità, le ho detto che temevo molto di sbagliare qualcosa nello scrivere, che lo avrei affrontato questo tema che è così importante per la vita di chi legge e che lo avrebbe letto. Volevo come compagno d'avventura Luigi Ballerini, che conoscevo già, sia come autore sia come psicologo. Quindi ho detto: io se lui accetta, io lo scrivo. Lo scriviamo insieme, però, perché così sono più sicura di non andare a scrivere stupidaggini, perché il rischio, sai, c'è sempre. E quindi sono stata particolarmente fortunata, perché Luigi non mi ha detto sì subito, mi ha detto: proviamo. Anche lui, ho apprezzato molto questa cosa, è stato molto cauto, ha detto: proviamo, se viene fuori una storia e vediamo quello che succede. E è uscito fuori il libro e poi l'altro libro. In generale, poi concludo sulla tua domanda, i rapporti con le case editrici all'inizio, quando si è esordienti, non hai pubblicato niente, eccetera, funzionano così, che tu hai un libro e cominci a spedirlo agli editori. Ora l'uno, ora l'altro, sperando che l'editore ti risponda. Spesso non ti rispondono. Poi succede che magari lo hai spedito a 10 editori e uno ti risponde. E allora a quel punto lì, grande fortuna, grande occasione, e l'editore prende in carico il tuo libro, ti paga perfino e lo pubblica. Quando poi, come ti sto raccontando quello che è successo a me, io ho cominciato così, no? Poi però che cosa è accaduto? Che è uscito un libro, ne è uscito un altro, ne è uscito un altro. Questi libri sono stati venduti bene, hanno vinto dei premi, sono diventata interessante anche agli occhi di altri editori, che a quel punto, e lì è un momento di stupore, di gioia, invece di aspettare che sia tu a dire: io ho questo libro, questa storia da raccontare, te la posso raccontare, mi cercano e mi chiedono, come ti dicevo prima: non hai niente per noi? E quindi io in genere a volte non ho proprio niente, cioè non ho uno straccio di idea né il tempo di pensarla. Altre volte ce l'ho un'idea, ci sono dei temi, degli argomenti, oppure un personaggio che mi ispira una storia. E allora lì viene una domanda difficile, come quella che vi fanno i professori a scuola, mio caro, perché l'editore non ti dice: scrivilo subito. L'editore, che pure ti ha cercato, ti dice: raccontami la storia che hai in mente. E lì è utilissimo, sai, perché all'inizio uno pensa di avere la storia, ma se mentre parli la storia si inceppa, non ti viene, e hai solo un personaggio, l'editore ti dice: bene, ci aggiorniamo tra un mese e vediamo se tu hai elaborato un'altra storia. quando ce l'avrai chiara me la dirai. Oppure succede, come mi è successo per esempio con l'ultimo libro che ho scritto per Pelle d'Oca, la storia improvvisamente ce l'avevo, serviva qualcuno che me la chiedesse. Hai una storia per il catalogo di Pelle d'Oca? E io ho detto sì, ce l'ho, e ce l'avevo chiarissima. Quindi non solo gliel'ho potuta raccontare tutta, ma ho addirittura mandato all'editore il primo capitolo già scritto, uscito fuori come se avessi aperto il rubinetto della doccia. Quindi dipende dalle situazioni. Però i rapporti sono questi: l'editore ti fa un contratto, ti dà un anticipo e poi ti dice ti darò tot soldi a copia sulla base delle copie che venderai. Però l'editore ti segue, per esempio, quindi promuove il libro, lo presenta alle scuole, lo presenta alle librerie, lo presenta ai giornali, organizza gli incontri quando gli vengono richiesti su questi libri. Quindi c'è comunque, io ho un rapporto molto bello, avrai notato sono una chiacchierona, no? Mi piace scambiare molto idee, opinioni, pareri, riflessioni, quindi non mi trovo bene con gli editori taciturni, perché non mi danno soddisfazione. Invece mi trovo benissimo con gli editori che chiacchierano. Per esempio, ho ricevuto ieri una mail dall'editore PM che mi dice sarò a Roma a metà febbraio, ci incontriamo, facciamo colazione insieme, tu mi fai vedere un pezzetto di Roma che amo sempre e mi racconti le tue nuove idee. Lui non sa che io non ne ho neanche una, ma non fa niente. Intanto ci prenderemo il caffè, magari chiacchierando uscirà fuori. Però ecco, mi piace, questo mi piace. Pensa che bello, no? Parlare di storie possibili girando per Roma, che è la mia città, con una persona bevendo caffè, mangiando un cornetto e camminando per il mercato di Campo di Fiori. Uscirà fuori, secondo me, una storia profumatissima, piena di voci, magnifica. Allora, io preferisco molto il rapporto di questo genere, il confronto. Poi scrivo. Ci sono altri editori che sono un po' più settore surgelati, bravissime persone, però ci parlo di meno, come puoi immaginare, non mi danno proprio spazio.
Io sono Giulia e volevo chiederle, chi ha scelto il titolo di questo libro?
Ti dirò, è un fatto del tutto eccezionale, ma l'ho proposto io. Ma il fatto eccezionale non è che io l'abbia proposto, è che sia andato bene all'editore. Perché in genere l'autore scrive, propone un titolo, l'editore tace, non fa commenti, poi dice o scrive avresti altri due possibili titoli, il che significa quello che tu gli hai dato non gli piace. Gli altri due titoli è difficilissimo darli, perché se ne hai pensato uno ti sembrava il migliore possibile, quindi niente da fare. E a quel punto allora l'editore dice guarda, ti mando la copertina con il titolo che abbiamo scelto noi in casa editrice. Quindi 9 volte succede questo, 9 volte su 10. Questa volta invece io ho proposto Cosa saremo poi, perché mi è venuto in mente durante una conversazione con Luigi Ballerini, perché questo libro, come lui mi stava dicendo in quel momento, non è un libro che racconta un tentativo di suicidio. È un libro che racconta cosa può succedere dopo un momento di disperazione. Lavinia è viva, non è morta. Quindi è il poi che andiamo a raccontare, non adesso, non prima. Cosa saremo poi? Falco lo abbiamo lasciato penzolante, ma poi abbiamo raccontato la sua storia nell'altro libro, quindi abbiamo risolto. Adesso però ti chiedo, perché me l'hai domandato? Perché non ti piace il titolo?
No, ero curiosa di sapere se lo sceglievano gli autori o la casa editrice.
Gli editori sono persone gentili, chiedono sempre all'autore come vorresti intitolarlo, ma non gli piace mai. hanno sempre una faccia così di circostanza, dico ora ci pensiamo. Allora io adesso scrivo in genere un titolo sul manoscritto che spedisco e poi scrivo: questo titolo probabilmente non funzionerà, pensatene uno voi, così risolvo.
Grazie mille.
Buongiorno, abbiamo concluso le domande. Beh, il titolo a noi è piaciuto tantissimo, anche se io sbagliavo sempre perché dicevo cosa saremo noi e invece sbagliando, perché
poteva essere
questa domanda, perché diciamo che è calzante perché stanno concludendo le iscrizioni alla scuola superiore, penso che abbiano sentito questa domanda proprio: cosa saremo poi dopo le medie.
Grazie professoressa, grazie ragazzi.
Grazie mille.